Buongiorno, un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Un saluto al nostro amico, al mio amico Gigi Rusconi.
Ciao Giorgio!
Che è sempre presente al mio fianco e col quale organizziamo tutte le puntate. E fra l'altro oggi volevo fare anche gli auguri a Luigi, perché oggi è San Luigi, per cui tanti auguri.
Ho capito, devo pagare da bere, ho capito. Ok, faremo anche questo oggi.
Un saluto ai nostri amici tecnici che ci permettono di andare in onda. E oggi abbiamo un tema molto bello, un tema oserei dire nuovo per noi. Il titolo è «Il mio bambino non mangia, non dorme, i consigli del pediatra». E non solo non mangia non dorme, non dorme. E chi abbiamo invitato? Abbiamo invitato il professor Agosti, professor Massimo Agosti, del quale ringraziamo per aver aderito al nostro invito. Professor Massimo Agosti è direttore del Centro di Neonatologia, Terapia Intensiva Neonatale e Pediatria e del Dipartimento Materno-Infantile della ST Sette Laghi, Ospedale del Ponte di Varese. Professore di pediatria presso l'Università dell'Insubria per l'insegnamento di terapie intensive neonatali e vicepresidente nazionale del direttivo della Società Italiana di Neonatologia. Quindi un curriculum veramente abbondante. Professore, noi ci siamo visti pochi mesi fa ed abbiamo parlato del suo dipartimento materno-infantile, o meglio della sua casa, della casa della mamma e del bambino e della crescita del dipartimento, di quanto è cresciuto in questi anni e quanto ancora deve crescere, abbiamo parlato, perché, come lei ha specificato bene, c'è ancora tanto da fare.
Grazie, buongiorno a tutti.
Ora, professore, dato che il suo dipartimento è prioritario per ciò che riguarda l'umanizzazione delle cure, e la sua volontà sta nel promuovere il lato umano, cominciando dai bambini e dalle loro famiglie, vogliamo dare qualche consiglio utile alle mamme, per quanto si presentano appunto problemi come dal nostro titolo «Il mio bambino non mangia e non dorme e non solo». Professor Agosti, cosa possiamo dire, cosa possiamo fare, perché questi bambini non mangiano, quali sono le cause? Cominciamo, la domanda è piena.
Cominciamo a inquadrare il problema. Buongiorno a tutti di nuovo, grazie per questo invito, un piacere per me essere qui a fare questo scambio di vedute. Sì, il nostro ospedale della donna e del bambino, il nostro materno infantile del Ponte, è cresciuto tanto in questi anni anche per considerare questi aspetti, poi arriverò brevemente sul tema del cibo e del sonno. Ma è cresciuto proprio perché abbiamo, parlo sempre al plurale perché naturalmente è grazie a tutti gli infermieri, alle ostetriche, ai medici, ai tecnici, a tutti gli altri personali che contribuiscono quotidianamente a migliorare quello che è la nostra risposta sanitaria ma anche sanitaria educativa, sanitaria anche relazionale, avere un rapporto col bambino vuol dire avere un rapporto anche con la sua famiglia. Questo noi lo abbiamo capito fin da subito ed è una nostra grande attenzione. Quando noi curiamo un neonato, un bambino malato, curiamo anche la famiglia di quel neonato, di quel bambino malato. Quindi dobbiamo avere delle attenzioni che sono particolari. Non sono un corollario, come dire, una specie di optional che possiamo o non possiamo avere. Dobbiamo averlo. Quindi l'attenzione è avere le massime cure scientifiche, cliniche, ma le massime attenzioni anche relazionali. Su questo stiamo crescendo, c'è ancora tanto da fare, ma in medicina ci sarà sempre tanto da fare, perché chi si ferma è perduto, nel senso che noi non possiamo pensare che la medicina rimanga ferma da un punto di vista di crescita sotto tutti questi aspetti. Gli stimoli sono il nostro pane quotidiano. Noi dobbiamo continuare a studiare, dobbiamo continuare ad ascoltare quello che ci chiedono e ci dicono i pazienti, i bambini e le loro famiglie. Guardi, ce lo dice anche un neonato. Uno pensa, neonato non parla, com'è che fa a dirti le cose? Eppure il neonato, tu riesci a entrare in comunicazione con il neonato. È una comunicazione non verbale, è una comunicazione da vicino. Se tu ti avvicini a un neonato a 20-30 centimetri, lei o lui ti riconoscono e ti sorridono fin dai primi giorni di vita, fin dalle prime ore di vita. Quindi bisogna avere questa pulsione verso il miglioramento continuo. Arrivando al cibo e al sonno, è un tema, come diceva lei, molto molto ampio, che mette molta ansia ai genitori, alle mamme in particolare, alle mamme col primo figlio in particolare. Non a caso lei ha usato quella apparente sgrammaticatura, non mi mangia, non mi dorme, a me, come dire, proprio possessivo a me, è un affronto che mi fa, come faccio adesso, che perché il non mangiare vuol dire ipoteticamente non crescere, quindi il fantasma negativo per le mamme è quello, e non dormire pone delle problematiche anche di tipo di stress psicofisico per i genitori, la mamma, ma anche il papà che va a lavorare se la mamma nei primi mesi sta a casa perché è in maternità. È vero che esiste anche la paternità, ma insomma la maggior parte riguarda i papà. Quindi c'è una serie di problematiche che danno un grossa generano ansia nei genitori. Allora bisogna cercare innanzitutto di intercettare quest'ansia, e qui è l'interlocutore privilegiato è il medico con cui tu hai a che fare, quindi il neonatologo, il pediatra in ospedale, il pediatra poi di fiducia di famiglia una volta dimesso il bambino, perché con queste persone tu devi interagire per avere poi i giusti consigli. In un periodo come il nostro, in cui stiamo vivendo, in cui noi siamo inondati di informazioni, e le mamme, soprattutto al primo figlio, sono inondate di informazioni. C'è il dottor Google, come lo chiamo io, tra virgolette, quindi c'è internet. Tu metti su Google, metti il mio bambino non mangia, ti vengono fuori 7.000 siti, cose, eccetera. Ed per una mamma questo può creare confusione. Quindi bisogna avere dei riferimenti certi, competenti, e possibilmente persone vere, vive, non tutto sempre sui canali di comunicazione mediatici, perché la relazione che si instaura fra il medico e il paziente e il genitore del paziente è una relazione umana anche. Noi umani dobbiamo guardarci ogni tanto anche negli occhi, dobbiamo anche vedere come ti muovi, cosa dici, ma non soltanto per quello che scrive chissà chi poi su quello schermo di computer. Quindi bisogna stare attenti, dare fiducia a chi si merita anche la fiducia.
Professore, prevalentemente questa inappetenza, questo non mangiare, è transitorio?
Dipende, a molte cause. Allora, se noi parliamo del bimbetto dopo l'anno di vita, quindi dopo lo svezzamento o dallo svezzamento in avanti, possono esserci molte cause. Allora, innanzitutto, se il bambino è fisicamente sano e se è giudicato sano dal pediatra, non è un grande problema se può anche mangiare di meno in un certo periodo, se può anche, ci sono molte variabili, per esempio durante una malattia acuta, una febbre, un'infezione delle prime vie aeree, che sono le infezioni più frequenti che possono avere i bimbi, o anche una sintomatologia a maggior ragione con vomito e diarrea, per esempio lì non devi accettare che possa non mangiare tanto. Capita anche a noi, quando stiamo male di stomaco mangiamo di meno, e soprattutto bisogna mangiare poco per volta, perché altrimenti rivomiti e quindi poi si innesca un circolo chiuso. Però sono fenomeni che si contraggono nel tempo e il bambino poi riprende progressivamente il suo interesse al cibo e il suo appetito, tenendo conto poi che non bisogna avere il mito del bambino troppo grassottello. Grasso non è bello, ovvero, o meglio, magari può essere bello nei primi mesi, nei primi anni, uno o due di vita, Poi intorno ai 3-4 anni la mamma ti dice: ma sei troppo grasso, aspetta che ti metto a dieta. Ecco, non, sarebbe bene che non funzionasse proprio così. Bisogna cercare di non avere il mito della crescita iperbolica, ricordarsi che se un bambino è allattato al seno può anche crescere tanto, ed è l'unica deroga che facciamo, perché il latte materno ha delle sue leggi, delle sue crescite che sono completamente indipendenti dagli altri cibi. Il latte materno ha una magia sua particolare. Ma se parliamo invece di latte al biberon e di svezzamento, lì non dobbiamo mettere bambino all'ingrasso, dobbiamo farlo crescere insieme alle valutazioni che farà anche il pediatra di famiglia, nei cosiddetti, le mamme conoscono bene questa parola, percentili adeguati, cioè vuol dire in una curva di crescita che non sia eccessiva, nemmeno eccessivamente bassa. Se ci si accorge che c'è un deficit di crescita, magari senza febbri, magari cronico, allora puoi andare ad indagare, e lì magari può essere utile fare anche un prelievo di sangue per valutare se c'è un'intolleranza, un malassorbimento, come per esempio l'intolleranza al glutine, che nella sua forma più esplicita prende il nome poi di celiachia. È una situazione non così rara e si guarisce da questa forma in modo molto molto semplice, togliendo il glutine dalla dieta.
Quindi, detto questo, quando la mamma si deve preoccupare e deve chiamare il medico di base, il pediatra di famiglia, quando queste situazioni vanno avanti nel tempo?
Allora, direi che per delle situazioni molto brevi e di pochi giorni non c'è da preoccuparsi. L'importante più che non mangi il bambino è che non beva. Questo è importante. Il bimbo deve sempre assumere liquidi, questo soprattutto quando c'è qualche episodio febbrile. Quando c'è la febbre, oltre che abbassare la febbre con l'antifebbrile, è giusto sempre, il consiglio che diamo sempre alle mamme, fateli bere. E questo è la cosa più importante, più che mangiare, perché si può perdere anche qualche etto che tanto poi si recupera. Se invece c'è un'inappetenza cronica, soprattutto legata poi a magari qualche cibo introdotto nuovo, allora vale la pena, ma questo nelle varie visite periodiche il medico intercetta sicuramente questo calo di peso. C'è un'eccezione a questo ragionamento e sono i primi mesi di vita. Se un bambino nelle prime settimane o nei primi mesi di vita non cresce adeguatamente, quei 150-200 grammi alla settimana, allora bisogna che venga visto dal medico, magari anzitempo. Solitamente le visite sono messe un mese con l'altro. Magari se la mamma settimanalmente vede che non c'è una crescita adeguata, è bene che intervisti il pediatra di fiducia, perché potrebbe esserci banalmente un latte che non è sufficiente, oppure qualche cosa altro che va indagato. I primi mesi sono sempre un po' a sé stanti, richiedono più attenzione ancora.
Ecco, professore, ma a tavola cosa fa, cosa deve fare, cosa può fare la mamma con questo bambino che non mangia? Come deve servire le pietanze? Come deve comportarsi?
Questa è una bella domanda, perché mi fa subito dire che a tavola bisogna intanto mangiare tutti insieme, con la TV magari spenta e con i telefonini messi via, perché in quel momento lì dovremmo dare spazio alle persone. È un momento di ritrovo, è un momento in cui si può parlare, ci si può incontrare, e anche il bambino piccolo, anche se non parla, apprezza questa cosa e vuole essere insieme ai grandi e vuole mangiare il cibo dei grandi. Quindi un trucco che può esserci dall'anno ai 3 anni, in quel momento lì in cui loro magari fanno un po' fatica col cibo, è quello di preparare delle pietanze uguali che poi verranno salate, peppate, condite a parte per i genitori se lo vorranno, e rimarranno invece insipide ovviamente e senza tutti quei condimenti per il bambino. Ma il bambino deve sentirsi parte della famiglia, e il cibo è un ottimo mezzo, è un ottimo mezzo per far stare insieme il bimbo con i suoi genitori.
Perfetto, professore, grazie. E aspettiamo un attimo, sentiamo la canzone che ha scelto e poi riprendiamo. Professore, abbiamo una telefonata molto gradita. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Desiderei porre una domanda al dottore.
Prego.
Professore, senta, io ho una nipotina che a quarto mese ha manifestato una dermatite atopica. Da quel momento si accompagna in appetenza, irascibilità e insonnia. Nel momento in cui entra in terapia con l'antistaminico recupera sia dal punto di vista mangiare che sonno. Mi chiedo e le chiedo quanta correlazione ci sta l'inappetenza con gli insulti di stamina. Grazie.
Grazie, grazie per la domanda che è molto interessante. Ma l'allergia alimentare è uno dei temi più rilevanti e più importanti, perché bisognerebbe sapere in realtà che latte prende questa bimba e sapere anche poi come sono andate tutte le varie introduzioni degli alimenti, perché questo sarebbe importante. Sicuramente l'insonnia, l'irascibilità, il cambiamento di umore sono dipendenti dalla liberazione di istamina, prova ne sia che lei dice che prendendo l'antistaminico poi tende a calmarsi. Certo, questo l'antistaminico è un sintomatico alla fine, quindi rimuove il sintomo ma non ti rimuove la causa. Bisognerebbe capire, e spesso non è facile e non lo trovi subito con le allergie alimentari, ci vogliono anche alcuni mesi, qual è la vera causa, se è un'intolleranza alle proteine del latte, se è qualcosa d'altro. Verosimilmente qui è quasi sicuramente, visto che ha 4 mesi, un'intolleranza alle proteine del latte. A quel punto poi bisogna trovare il sostituto migliore, quindi quel latte ipoallergenico, talvolta anche anallergenico addirittura, che la bambina può prendere senza liberare istamina. Spesso si va per tentativi ed errori, perché ogni bambino poi ha la sua di risposta, quindi c'è un'individualizzazione. Il tema della dermatite atopica è proprio il tipico riflesso che dà a quell'epoca lì questo tipo di malattia. Per fortuna è più sulla pelle, perché più raramente invece potrebbe dare dei sintomi bronchiali di tipo asmatiforme, e allora lì è un po' più impegnativo perché il bimbo fa più fatica a respirare. Sulla pelle certamente è faticoso, perché crea anche nervosismo, perché crea un sintomo che il bambino fa fatica poi a esprimere, poverino, che è il prurito. Per cui, oltre a dare l'antistaminico, si consiglia sempre anche di tenere indumenti di cotone belli larghi, tagliare le unghie sempre belle cortine e le mani sempre molto pulite, ovviamente, perché altrimenti grattandosi facilmente possono portare in giro anche un po' i germi.
C'è un altro telefono.
Grazie.
Prego, grazie. Buona giornata.
Ok, ottimi consigli, professore. Le unghie, grattarsi, può comportare veramente dei problemi.
Sì, perché puoi portare in giro tra virgolette le malattie in giro per il tuo corpo, quindi una corretta igiene è sempre molto molto importante. Sì.
Professore, lei ha detto prima dell'obesità, cioè un bambino mi pare su 4 è obeso.
Sì.
Sbaglio?
Sì. Un bambino su 5 obeso, un bambino su 4 in sovrappeso.
È sovrappeso.
In Italia abbiamo questo primato insieme alla Grecia.
Ecco, io le dico solo questo: un errore è certamente legato al consumo di succhi di frutta e delle bevande zuccherate in genere, snack, merendine supercaloriche. Cosa si può fare quando un bambino chiede continuamente questo?
Certo, è una bella domanda, perché mi dà l'opportunità di dire che è molto semplice la risposta. I bambini non nascono conoscendo già gli snack e le merendine, vuol dire che qualcuno glieli ha fatti conoscere. Adesso, senza essere così rigidi e così duri, voglio dire soltanto che la risposta è: dobbiamo evitare di darglieli. Magari si può anche darli qualche volta, ma la quotidianità è quello che poi crea l'abitudine. I bambini, soprattutto nei primi anni di vita, vedete, sono molto abitudinari. Loro amano che ogni giorno vada un po' nello stesso modo, perché dà loro sicurezza. Ed è anche logico, perché dipendono in tutto e per tutto dagli adulti, si devono fidare, quindi sapere che il giorno dopo viene come il giorno prima, che era andata tutto sommato abbastanza bene, gli può piacere. Quindi se il giorno prima hanno preso lo snack, il giorno dopo vorranno lo snack, il giorno dopo ancora. E qui crei questa catena di Sant'Antonio, che non va bene, perché è uno dei determinanti, questo tutte le società scientifiche, anche internazionali, pongono l'accento su quello che lei diceva, ovvero che snack e merendine devono sostanzialmente essere banditi o usati, offerti eccezionalmente, perché sono degli induttori di sovrappeso, sono anche degli induttori di carie, perché non vai subito a lavarti i denti, peraltro, sono delle calorie non utilizzate a fini né energetici né a fini funzionali, ovvero di crescita, e quindi sono tutto sommato degli apporti nutrizionali non utili per quel giovane organismo in crescita. Molto meglio offrire una banana, una mela, due mandarini, cinque fragole, con dell'acqua. Direi che è assolutamente da privilegiare questo tipo di comportamento. Certo, bisogna iniziare da piccoli, perché se li hai abituati agli snack e a quel sapore un po' particolare che ti induce un po' dipendenza, poi fai fatica a tornare indietro.
Professore, lei ha parlato del clima sereno e accogliente durante i pasti, ha parlato di routine, perché il bambino ha bisogno della routine, perché gli crea sicurezza, gli crea serenità. Però è anche importante che la mamma si impieghi in cucina con un menù ben organizzato, cioè deve preparare, diciamo, pietanze che al bambino piacciono, pietanze non eccessive, porzioni, magari far mangiare il bambino nel piatto di portata, cioè valutare un pochino anche queste cose, professore.
Sì, allora la mamma o il papà, poi a seconda di chi cucina, comunque i genitori devono avere un'attenzione sulla qualità di quello che fanno. E noi abbiamo una fantastica soluzione tutta italiana, patrimonio internazionale, che è la dieta mediterranea. La dieta mediterranea se ne parla in tutto il mondo, viene usata e portata in tutto il mondo, un po' meno in Italia, che mi viene da ridere. Cioè, tutto sommato, noi abbiamo creato questo ben di Dio che è la dieta mediterranea, che è stata riconosciuta come una dieta di longevità, perché tiene lontani patologie come il diabete, le patologie cardiovascolari, ti fa essere meno in sovrappeso, addirittura meno obeso, se lo inizi fin da piccolo. E noi come società italiana di pediatria, di neonatologia, abbiamo proprio la piramide alimentare cosiddetta, una dieta alimentare, in cui si vede che alla base di tutto c'è il movimento. Prima ancora di mangiare bisogna muoversi. Dopo bisogna bere acqua, dopo ci sono la frutta, la verdura, gli ortaggi, dopo ci sono i legumi, dopo ci sono i latticini, dopo c'è il pesce, i latticini e le uova, dopo c'è il pesce, dopo c'è la carne. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire alternare carne, pesce e legumi, non avere il mito della carne tutti i giorni, vuol dire mangiare tanta frutta e verdura, vuol dire bere tanta acqua, vede? La parola dieta, noi usiamo la parola dieta, in greco dieta deriva dal greco, veniva denominata con l'accento spostato, dieta. La dieta era un corretto stile di vita per gli antichi greci, voleva dire quanto si dorme, come si mangia, quanto ci si muove e tutta quella che è la relazione intorno a queste cose. Quindi noi dobbiamo un po' riprenderci, non perché vogliamo tornare indietro, noi vogliamo sempre andare avanti, ma alcune cose del passato dobbiamo, che andavano molto bene, vanno recuperate. Questo concetto del dormire bene, del mangiare bene, per esempio un grande errore che si fa coi bambini appena sono un po' più grandicelli è dare il telefonino in mano a loro la sera prima di andare a dormire. Questo ti fa addormentare più tardi, perché inibisce la secrezione di una sostanza nostra, questo vale anche per noi, che si chiama melatonina, che produciamo, che non si compra solo in farmacia, la produciamo anche noi senza comperarla. Ebbene, questa melatonina con la luce blu del telefonino viene inibita, quindi noi ne produciamo di meno e quindi facciamo più fatica a addormentarci o abbiamo dei risvegli poi durante il sonno, dei sonni sbagliati. Ecco, questo è importante, e questo mi fa anche dire che ci sono stati degli studi molto interessanti in cui si è dimostrato che i bambini di adesso dormono circa un'ora di meno rispetto ai bambini di 50-60 anni fa. Questo penso che sia un tema che va un po' preso in considerazione. Dormire di meno vuol dire dare meno spazio al tuo organismo di ricaricare. Il sonno non sono delle ore inutili, non sono delle ore in cui noi siamo lì a non far niente. Abbiamo bisogno del sonno, perché il sonno è un periodo che è indispensabile per l'essere umano per ricaricare le pile, ma perché comunque alcuni metabolismi, alcune sostanze viaggiano meglio durante il sonno, si sistemano. Se tu lo privi, quell'organismo lì fa più fatica.
Ma quante ore deve dormire un bambino?
Ecco, questa è la domanda.
Non so, è il bambino.
Non mi dorme.
No, la solita domanda, non dorme, non allora, mi dorme assolutamente. Allora, cosa deve fare?
Bambino dorme in realtà molto variabilmente. Se non diamo degli stimoli sbagliati, ovviamente, al neonato, al lattante, al bambino, il bambino dorme variabilmente tra le 9 e le 12 ore, se devo darle dei numeri. Queste 9-12 ore però non sono di filato, piacerebbe ai genitori, ma purtroppo può capitare che siano di filato, ma più spesso capitano che siano spezzettate, quindi frammentate. Il neonato, per esempio, non deve andare a lavorare, non ha bisogno di alzarsi la mattina alle 8, alle 7 o alle 6 o quando è, e andare a lavorare, quindi ha dei ritmi sonno-veglia che possono essere più frammentati. Peraltro, il bambino alimentato al seno ha più spesso un sonno frammentato rispetto al bambino che prende il latte artificiale. Quindi è come se la natura volesse anche che tu all'inizio abbia un po' di anarchia, un po' di frammentazione. Però se noi sommiamo tutti i sonnellini arriviamo a quelle 9-12 ore. Man mano poi si va, questo parlo del neonato, quando poi andiamo crescendo ovviamente il lattantino, il bambino che cresce, il bimbetto poi che va alla scuola materna e alla scuola elementare, alla primaria, sono soggetti che devono dormire intorno alle 9 ore.
Il bambino quando si sveglia, che lo mettiamo nella culla, che vuol dormire solo in braccio alla mamma, e qui ritorniamo al concetto della tranquillità, della sicurezza, però la mamma nel momento in cui mette il bambino in culla, il bambino si sveglia.
Sì, ci sono dei casi più inveterati in cui si sveglia, non dico all'infinito, ma lo fa un bel po' di volte. Lì c'è bisogno, ha bisogno molto probabilmente soltanto un po' ancora di contatto.
Contatto.
Bambino tanto più quanto è piccolo, tanto più fino a diventare neonato, e comunque il neonato lattante, i primi 5-6 mesi di vita, è un periodo in cui ha bisogno di contatto, comunica tantissimo con il contatto, e quindi stare in braccio con la propria mamma è una situazione logistica per lui o per lei di grande sicurezza, si sentono protetti, è come se tornassero un po' nella pancia della mamma, si rannicchiano, si mettono in posizione un po' fetale, si rinchiudono un pochino come se stessero ancora nel grembo materno. Questa è una cosa anche molto affascinante, molto bella, va anche un po' accettata, perché in quel momento quel cucciolo d'uomo ha bisogno, per un qualche motivo, magari non ha digerito bene, magari ha fatto un po' di cacca e ha un po' di fastidio, magari sta venendo un po' di temperature, quindi sta per arrivare un po' di febbre, ci sono mille motivi, magari deve tagliare i denti, altro motivo per cui si svegliano di notte e vogliono stare in braccio alla mamma. Quindi avere un po' di accettazione di questa cosa, certo non finché si va a scuola, voglio dire, però sto parlando del primo anno di vita, che è un anno in cui l'accudimento proprio da vicino è molto utile per poi lasciarli andare un po' di più.
Si parla di rituali della buonanotte, cioè ci sono proprio delle strategie importanti per dare al bambino quella tranquillità, quell'unione, eccetera, eccetera. Il più gettonato io penso che sia il bagnetto. Fare il bagnetto al bambino quando, cioè, fa parte un pochino di quei comportamenti che danno, ripeto, che danno serenità, il pigiamino, tutte queste continuità sì, nelle cose.
Certo, è la ripetitività, come le dicevo prima. I rituali sono importanti, ha perfettamente ragione, nei bambini fin da piccoli. Il primo rituale appunto è prenderlo in braccio, poi può diventare un oggetto che in gergo psicopedagogico si chiama oggetto transizionale. Maria Montessori è stata una formidabile e attenta assertrice di queste cose, degli oggetti per cui passi dalla mamma a qualcosa dell'ambiente, e magari può essere un pupazzo, può essere una palla, può essere un oggetto a cui si affeziona il bambino. Poi può diventare anche il bagnetto, come diceva lei, che è anche riscaldante, mitigante, rilassante, piuttosto che può essere anche fare sempre un po' le stesse cose, la ripetitività, dopo A viene B, dopo B viene C. Questo tranquillizza il piccolo.
La routine.
Sì.
Professore, sospendiamo per la canzone e poi riprendiamo.
Va bene.
Bene, riprendiamo l'intervista con il nostro amato professor Massimo Agosti, direttore del Centro di Neonatologia Terapia Intensiva Neonatale Pediatrica del Dipartimento Materno-Infantile, o meglio della casa, della mamma e del bambino. Professore, lasciamo la parola al nostro amico Luigi, che oggi è anche la sua festa.
Una mamma mi dice che ha abituato il bambino a dormire nel lettone con i genitori. È giusto che si faccia così o è meglio che stia nel suo lettino?
Guardi, le normative un po' a livello internazionale, anche nazionale nostre, tutte le nostre raccomandazioni che diamo ai genitori è che è più prudente mettere il bambino col lettino di fianco al lettone dalla parte della mamma. Questo è un criterio di prudenza, certamente deve dormire nella stessa stanza con i genitori, questo è sicuro, deve sentire la mamma vicino, questo certamente. Anche il papà è importante, ma nelle prime epoche di vita ovviamente il neonato riconosce di più la mamma. Poi è più facile, se la mamma allatta, anche prenderlo per attaccarlo, eccetera. Però per prudenza non si dà un consiglio universalmente di mettere nel lettone, perché ci possono essere una serie di disattenzioni con tutte le migliori intenzioni, come per esempio poter in qualche modo andare a schiacciare un piccolo organismo come quello del neonato e del bambino, e quindi poter andare a creare del tutto involontariamente, ma purtroppo creando qualche problema, magari anche il bimbo. Quindi la cosa migliore è senz'altro dormire di fianco alla mamma.
Professore, abbiamo parlato di rituali della buonanotte. Quanto è importante, per esempio, leggere una favola a voce alta, magari ai bambini un pochino più grandi, oppure ascoltare la musica, un sottofondo musicale, e tutto ciò che rende più rilassante l'ambiente?
È importante la lettura. Noi pigiamo molto il tasto sull'acceleratore della lettura, perché è importante per i bambini che un adulto legga loro delle storie. Poi a loro piace anche che leggano magari la stessa storia, nella ripetitività c'è quello. E piace anche, peraltro, che ripetendo la stessa storia, sapete che capita poi che magari l'adulto si addormenta e il bambino poi rimane anche sveglio, ma è capitato anche a me con i miei figli questa cosa, quindi capita più o meno a tanti, forse a tutti, ma è anche bello che capiti, posso dire, perché la ripetitività a loro piace, a noi ovviamente dopo una giornata magari faticosa di lavoro è una cosa che ti rilassa, anche a te in quel momento tu ti addormenti e loro invece sono ancora lì pimpantini. Ma detto questo, sicuramente è importante la lettura, non la videolettura, la lettura, perché la lettura lascia fantasticare la mente dei bambini, la videolettura fa già vedere lo schermo. Allora, se io parlo della pimpa a un bambino e si immagina la pimpa, magari gli faccio vedere la foto il disegno sul libricino, ma poi gliela racconto anche senza il libricino, perché in qualche modo possa fantasticare. Se invece faccio vedere uno schermo, catturo l'attenzione degli occhi su quello schermo e in qualche modo drogo, tra virgolette, scusate il termine poco bello, ma per capirci, il bimbo che ascolta di meno le mie parole, mentre invece sono le parole quelle che servono, il potere delle parole. Noi facciamo, adesso qui non abbiamo il tempo, ma facciamo, pensi, la lettura anche in terapia intensiva neonatale. Il neonato, anche prematuro in incubatrice, ascolta la voce del suo genitore o del suo nonno. Abbiamo fatto anche la lettura con i nonni in terapia intensiva.
Professore, lo sbadiglio del bambino quanto è legato al momento del distacco? Cioè verso il sonno, cioè accompagnare il bambino al sonno, che è molto importante.
Può essere durante il fenomeno dell'addormentamento, lo sbadiglio può essere sicuramente un momento di ulteriore rilassamento e di stretching involontario in qualche modo, che aiuta e porta.
Professore, il ciuccio, io mi ricordo che l'unico modo per tranquillizzare mia figlia, plac, gli mettevo il ciuccio in bocca e magari col miele. Oh, ok, cosa ne pensa, professore?
Allora, il ciuccio, chiamato anche succhietto, chiamato anche pacificatore, gli inglesi lo chiamano pacifier, che vuol dire pacificatore, che ti dà l'idea però. Pacificatore vuol dire che ogni tanto è come dire time out, cioè io sto andando in ansia perché tu piangi troppo e io vado in ansia, diventa un circolo chiuso. Utilizziamo un mezzo di rilassamento per entrambi, che può essere il succhietto. Allora, il succhietto non va dato nei primi 20-25 giorni di vita, perché potrebbe contrastare l'inizio dell'allattamento al seno, ma dopo i 20-25 giorni di vita si può dare, non a mo' di turacciolo ogni qualvolta il povero bambino piange o la povera bimba piange, ma per calmare quando entrano magari in un loop di pianto che è poco calmabile. Quindi in quel momento prendere in braccio, dare il succhietto, fai fenomeni tutti un po' di rilassamento, rilassandoti tu, perché il primo rilassante è il genitore. Se il genitore è in ansia, ed è normale un po' che lo sia col primo figlio, quindi è bene ricordarsi che è normale, ma ricordiamoci di cercare di detendere un po' la situazione. Comunque, tornando al succhietto, dopo i primi 20-25 giorni sì, senza miele, assolutamente senza miele. Sua figlia è cresciuta lo stesso, è tutto bene.
Sì, no. Perché parlo che i denti poi si rovinano i denti, non ma so se meglio, è la dentazione o meno.
Sì, anche, e poi anche perché dai comunque delle calorie, poi perché dai comunque nei primissimi giorni di vita anche un cibo che non è adeguato per il neonato. Quindi direi, evitando quello, ma dando soltanto il succhietto, va molto bene questo se si fa un volo, per esempio aereo, il succhietto in decollo e in atterraggio. Questo mi fa anche cogliere l'occasione per dire che dopo i 30-40 giorni di vita, voli brevi si possono fare, di un'ora, un'ora e mezza, per raggiungere per esempio stazioni da Milano a Palermo, tanto per intenderci, cose di questo tipo, che possono essere fatte dopo i primi 30-40 giorni. Ricordiamoci la quarantena che dicevano i vecchi una volta. I primi 40 giorni sono un po' di adattamento della coppia madre-neonato. Dopo si può andare con tutte le dovute attenzioni che si devono avere per un bambino che si porta in aeroporto, quindi le aree condizionate, eccetera, coprire, scoprire adeguatamente e consensualmente le temperature, succhetto in decollo e in atterraggio, per compensare bene.
Professore, due minuti. Non tutti i bambini sono uguali. Tanti bambini si possono abituare subito al cambio dell'abitudine, altri no. Quanto è importante, diciamo, il comportamento dei genitori nel momento del distacco dalla NURSI, dall'ospedale? E quindi, diciamo, comportarsi a carne. Fra l'altro, questo è un tema che ne abbiamo parlato anche la volta precedente. Ecco, quanto è importante il comportamento della mamma che si sente sola in quel momento col bambino e non ha più tutto il corollario dell'ospedale. Questo
Guardi,
momento qua.
È molto importante, perché non tutti i neonati, i bambini sono uguali, non tutte le mamme e i papà sono uguali, quindi c'è un'ampia variabilità e soprattutto però bisogna dire che c'è quello che serve alle mamme e non sentirsi sole. Quindi bisogna dare supporto nelle prime settimane di vita con l'ospedale, finché stanno in ospedale ovviamente, ma poi per esempio noi diamo delle visite poi di rientro per continuare a seguire questi bambini anche se è andato tutto bene, ma creiamo quindi un legame poi anche dopo sul territorio e poi con il grande ruolo del pediatra di famiglia.
Professore, la camomilla, la tisana, adesso va di moda la melatonina, lei l'ha menzionata prima, possiamo iniziare a darla quando ci sono determinati problemi?
Allora, sono due cose diverse, camomilla e tisana direi nei primi mesi di vita si possono anche non dare e certamente se si danno non zuccherate. Non zuccherate.
Dobbiamo chiudere, salutare e la prossima volta abbiamo ancora altre domande da poter fare a lei.
Grazie per l'invito, buona giornata.
Buongiorno,
a tutti,
professore.
A tutti gli ascoltatori. Grazie.